Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Storia di Roma di Indro Montanelli è una sintesi divulgativa della vicenda romana, pensata per restituire leggibilità e concretezza a una materia spesso percepita come remota o scolastica. Giornalista, scrittore e storico di grande notorietà in Italia, Montanelli adotta una prosa rapida, selettiva e fortemente narrativa invece di offrire un repertorio erudito di date, istituzioni e fonti. Organizza il passato attorno a snodi politici, guerre, ambizioni individuali e trasformazioni collettive. Il libro segue l'ascesa di Roma da comunità italica a potenza mediterranea e imperiale, osservando come la sua forza dipenda tanto dall'efficienza nell'includere popoli e interessi diversi, quanto dalla disciplina civica e militare. Il suo scopo non è sostituire uno studio accademico della storia antica, bensì introdurre il lettore al problema storico essenziale, capire in che modo una città sia riuscita a costruire, amministrare e infine logorare un dominio di scala eccezionale. È quindi un'opera di alta divulgazione, da leggere con attenzione al suo taglio interpretativo e al linguaggio della sua epoca. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalle origini leggendarie alla formazione di una comunità politica romana. Il punto di partenza della storia di Roma impone una distinzione che il lettore deve mantenere le tradizioni sulle origini. Sui re e sulla fondazione non sono semplicemente cronaca verificabile, ma racconti attraverso cui i romani definirono la propria identità. Montanelli usa questo materiale soprattutto per rendere visibili i tratti che la memoria romana attribuiva a se stessa: sobrietà, durezza, subordinazione dell'interesse privato alla comunità e capacità di organizzarsi. La Roma dei primi secoli appare così, non come una potenza già compiuta, ma come una città inserita nella competizione del Lazio e dell'Italia centrale. Il passaggio dalla monarchia alla repubblica è rilevante non solo come cambio di regime, introduce un sistema nel quale magistrature annuali, senato e assemblee convivono in un equilibrio instabile. La storia politica romana nasce infatti dal conflitto fra autorità aristocratica e richieste della plebe, non da un'armonia originaria. Questa chiave permette di capire perché istituzioni celebri per stabilità fossero anche sedi di negoziazione, rivalità e crisi. L'interesse del libro sta nel presentare tali assetti come strumenti pratici, forgiati da conflitti concreti e continuamente sottoposti alla prova della guerra e dell'espansione. Secondo, l'espansione in Italia e nel Mediterraneo come sistema di alleanze e conquista. L'espansione romana non va ridotta all'immagine di una sequenza ininterrotta di vittorie militari. In storia di Roma, la guerra è decisiva, ma lo è altrettanto la capacità di trasformare il successo bellico in un ordinamento durevole. Dopo aver consolidato la propria posizione nell'Italia centrale, Roma affronta rivali diversi per scala, risorse e tradizioni politiche. Le guerre contro i popoli italici e poi contro Cartagine mostrano l'aumento progressivo delle sue ambizioni e dei suoi mezzi. Il fattore distintivo è la combinazione di tenacia militare, disponibilità a sopportare perdite gravissime e politica delle alleanze. Roma non tratta tutti i vinti nello stesso modo integra comunità. Distribuisce gradi differenti di cittadinanza e mantiene obblighi militari che ampliano la sua capacità di mobilitazione. Ne risulta una rete italiana che costituisce la base concreta della proiezione mediterranea. Le guerre puniche, in particolare, rendono chiaro che Roma non domina il mare per destino, ma perché apprende a confrontarsi con una potenza commerciale e navale superiore per esperienza. La conquista porta tuttavia nuove ricchezze province e interessi privati. Proprio questi effetti alterano gli equilibri della Repubblica, che l'espansione aveva inizialmente rafforzato. Terzo, la crisi della Repubblica ricchezza, eserciti personali e competizione aristocratica. Una delle questioni centrali della vicenda romana è il paradosso della Repubblica vittoriosa. Le conquiste che ne attestano la forza contribuiscono anche a renderne più difficile il governo. L'afflusso di bottini, schiavi, terre e nuove entrate modifica gli assetti sociali dell'Italia romana. I grandi interessi fondiari e finanziari acquistano peso, mentre la cittadinanza e l'esercito devono confrontarsi con conseguenze materiali dell'espansione che le antiche forme politiche non riescono più a contenere con facilità. Le tensioni legate alla distribuzione della terra, alla condizione degli alleati italici e alla partecipazione politica non sono dettagli marginali, rivelano la distanza crescente tra il linguaggio tradizionale della res publica e la concentrazione effettiva di potere e risorse. Montanelli mette in rilievo la dimensione personale della crisi attraverso figure politiche e militari di grande rilievo, ma il lettore può cogliere anche il meccanismo strutturale generale, capaci di assicurare bottino. Terre o protezione ai soldati costruiscono legami di fedeltà che travalicano le istituzioni. Le guerre civili non derivano quindi soltanto dall'ambizione di singoli uomini. Indicano che le procedure repubblicane, create per una città-stato, faticano a governare un impero mediterraneo. Quarto, Cesare, Augusto e la trasformazione del potere personale in principato. Il passaggio dalla Repubblica al Principato viene spesso semplificato come la sostituzione immediata della libertà con la monarchia. Il libro aiuta invece a considerarlo come un processo politico, nel quale le forme repubblicane rimangono visibili, mentre il loro centro decisionale si sposta. La carriera di Giulio Cesare mostra fino a che punto competizione elettorale, prestigio militare e controllo delle province potessero ormai concentrarsi in una singola persona. Il suo assassinio non ripristina l'ordine precedente, perché non elimina le condizioni che avevano prodotto la crisi. Con Augusto si afferma una soluzione più stabile, il potere personale viene presentato con prudenza, evitando almeno formalmente il titolo regio e mantenendo istituzioni, magistrature e linguaggi della tradizione repubblicana. Il principato si fonda però sul controllo delle leve decisive, soprattutto esercito, province strategiche e autorità politica. La novità non consiste soltanto nell'ascesa di un vincitore, ma nella costruzione di un compromesso tra ordine, continuità simbolica e concentrazione del comando. Questa fase chiarisce una costante della lettura montanelliana. La stabilità romana non è astratta perfezione istituzionale, bensì il risultato di soluzioni pragmatiche, spesso ambigue, alle pressioni create dalla dimensione imperiale. Infine, l'impero romano tra integrazione dei popoli, centralità dell'esercito e logoramento interno. Nella fase imperiale, il problema non è più conquistare soltanto territori, ma governare uno spazio vastissimo, socialmente e culturalmente eterogeneo. Roma dispone di strumenti efficaci: amministrazione provinciale, rete di città, diritto, fiscalità, vie di comunicazione e presenza militare. La cittadinanza e l'adozione di pratiche romane offrono inoltre possibilità di integrazione che rendono il dominio più complesso di una pura occupazione. Tuttavia, questi elementi non cancellano le fragilità. La successione al potere resta un punto critico, poiché il prestigio dinastico, l'appoggio del Senato e soprattutto la fedeltà delle armate possono entrare in conflitto. L'esercito è insieme garanzia dell'ordine e attore politico capace di condizionare o decidere l'autorità imperiale. Nel lungo periodo, la pressione ai confini, le difficoltà finanziarie, la frammentazione del comando e le trasformazioni economiche e sociali rendono più onerosa la conservazione dell'unità. La fine dell'impero d'Occidente va quindi letta come un processo di indebolimento e ridefinizione, non come l'istantanea scomparsa di una civiltà. L'eredità romana persiste nelle istituzioni, nel diritto, nelle città e nella cultura dei territori che erano stati parte dell'impero. In conclusione, storia di Roma è indicata anzitutto per chi desidera un primo quadro organico della civiltà romana senza affrontare subito manuali specialistici o opere basate in modo sistematico sul dibattito archeologico e storiografico. Può essere utile a studenti, lettori di storia generale e lettori interessati alla politica, perché rende intelligibili nessi essenziali il rapporto tra guerra ed espansione, tra ricchezza e conflitto sociale, tra crisi delle istituzioni repubblicane e nascita del potere imperiale. Il beneficio principale non consiste nell'acquisizione di un apparato tecnico completo, ma nell'apprendere a riconoscere i problemi di fondo che collegano secoli diversi della storia romana. Ciò che distingue il volume da molte sintesi analoghe è la voce di Montanelli. La sua formazione giornalistica privilegia il ritmo, i profili individuali e la chiarezza delle alternative politiche. La storia viene proposta come materia di decisioni, interessi e conseguenze, non come elenco impersonale di avvenimenti. Questa qualità ne spiega l'accessibilità, ma suggerisce anche un uso consapevole il lettore che cerchi interpretazioni aggiornate. Analisi delle fonti o maggiore attenzione alle prospettive sociali, meno rappresentate, dovrebbe affiancarlo a studi contemporanei. Letto in questa prospettiva, il libro conserva valore come grande racconto introduttivo e come esempio di divulgazione storica italiana non pretende di esaurire Roma, ma ne rende percepibili la scala, l'energia politica e le contraddizioni che accompagnano la costruzione di un impero. Se vuoi supportare Indro Montanelli, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!